Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da te, sia per te condotto, in te felicemente trovi il suo compimento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci sediamo.
Sempre caro mi fu quest'armo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi soffiano l'eterno e le morte stagioni. E la presente è viva, è il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Ci siamo lasciati così settimana scorsa, con questa parola che richiama a un luogo sempre caro, un luogo che appartiene al cuore, un cuore che cerca casa. Un luogo caro nel quale poter essere liberi, se stessi. Un luogo di cui non si può fare a meno, un luogo necessario. Un luogo che ti potesse offrire, che ti possa offrire quella libertà di togliere la maschera necessaria per affrontare la durezza della vita. La durezza della strada, la durezza dell'altro. Un luogo dove dici: io qui ci sto bene. Anche Gesù ha avuto bisogno di un luogo sempre caro. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È il Natale, il luogo caro di Gesù è l'incontro con noi. Lui lì libero, libero di amare fino in fondo, libero di amare tutto, tutti, sempre. A me immaginare Gesù che trova in me casa fa tanto bene. Spero anche a voi. Io di per sé a Gesù gli direi: guarda, passa da un'altra parte. Ci sono scorci più belli in giro. Vai altrove. Io fosse per me. Ma Gesù è diverso. Gesù è unico. Gesù è Gesù. Se possiamo celebrare Natale tra qualche settimana è per la sua tenacia. Sapete, ci sono delle parole, l'ho già detto qualche volta, che sono squisitamente divine. Sempre è una parola squisitamente divina. Dove gli uomini faticano e invece Dio ci si ritrova. Sempre, caro, l'incontro con te, grazie al quale io mi ritrovo a casa, dice Dio. Leopardi non poteva non immaginare in qualche modo riflessioni che andassero in questo orizzonte. Lui, tutt'altro che non credente, nonostante qualsiasi cosa vi abbiano insegnato al liceo. Lui credente nella forma del cercatore, non poteva non avere nella testa una ricerca di questo genere. Il titolo che si dà a questa poesia tradisce l'intento intimo di questo ragazzo e svela il possibile nostro intento intimo. Per questo dobbiamo essere grati di queste parole. Ma la poesia non è fatta di un versetto, la poesia è lunga, dice tante cose. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe. Io intuisco, ce lo siamo detti, il colle da raggiungere con fatica, fatica parte della gioia del desiderio. Io capisco il colle, la cima del colle da raggiungere come un luogo di bellezza, come un luogo caro, perché dalla cima di questo colle scuto l'orizzonte, scuto intuisco l'infinito. Mi è data una possibilità di Dio. Ma quando arrivo su c'è la siepe che me lo impedisce. E tuttavia, Leopardi dice, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe. Che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, che non mi permette di realizzare il desiderio che portavo nel cuore. Sembra una contraddizione in termini. Amo il luogo nel quale voglio realizzare il mio desiderio e anche il limite che mi impedisce di farlo come avrei voluto io. Mi permetto di aggiungere quest'ultima particolarità del pensiero. La siepe, anch'essa è sempre cara. Il limite, anch'esso è sempre caro. E guardate, non scopro in questa frase nulla che non sia cristiano. Perché il mio Dio, Gesù, ha amato l'obbrobrio della croce, l'ha decisa, l'ha scelta, l'ha voluta, ci si è attaccato sopra, l'ha abbracciata. Il limite dell'uomo, Dio lo ha amato radicalmente, fino a morire, non per causa della croce, ma in forza della croce. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe. Spero comprendiate l'affinità del pensiero evangelico e di Leopardi, perché è così. Leopardi riesce ad amare il desiderio alto e quello che gli impedisce apparentemente di realizzarlo nel contempo, e lo fa senza contraddizione, come Gesù ama l'uomo fino in fondo, lo vuole salvare tutto e ama quello che gli impedisce di farlo apparentemente fino in fondo, che è la croce, la morte. E ho fatto fatica in questi giorni a preparare questo incontro, perché la necessità adesso è di provare a tradurre quello che ho detto ora in qualche cosa che possa in qualche modo avere a che fare con noi. Noi quello che siamo, noi quello che facciamo, noi quello che viviamo, perché altrimenti è poesia, ed è bella la poesia, ma non ci arriva a toccare così fino in fondo se non ci appartiene. Un limite che sia uno, dobbiamo riconoscerlo tutti. Un limite nell'essere felici, un limite nel sentirci compiuti, un limite nel nostro rapporto con quanti amiamo, un limite nel nostro pensiero di futuro, un limite nel nostro rapporto con Dio, uno, un limite nella nostra relazione con noi stessi, uno, uno che uno, lo dobbiamo riconoscere tutti. E dobbiamo anche provare ad ammettere che noi questo limite lo sopportiamo quando va bene, non ci è sempre caro. Non siamo come Gesù che ama la sua croce, non siamo come Leopardi per il quale sempre caro gli fu quest'ermo colle e questa siepe. Noi al massimo ci sopportiamo. Accoglierci, volerci bene, è qualcosa di un po' più difficile quando guardiamo in faccia alle nostre fatiche, ai nostri desideri incompiuti o non compiuti come noi vorremmo che fossero. E in questo, confesso pubblicamente, io sono il primo. Superbo e presuntuoso, con una fatica incredibile nel cuore, nell'accogliersi nel mio limite. Ma lo dico con libertà perché credo che sia qualcosa di assolutamente, davvero condivisibile, e sarebbe più ipocrita dire il contrario che non questo. Bene, ho scoperto una volta di più, e ne sono grato, ne sono contento, che Dio è proprio grande. Esistono ancora profeti, esiste ancora gente che sa andare oltre, sa guardare avanti, esiste gente ancora libera, di cui non sono invidioso, ma verso i quali sono grato, gente che mi fa vedere che è possibile, che si possa dire insieme un giorno, certo, magari dopo un certo qual cammino, ognuno con i suoi tempi e i suoi modi, ma c'è gente nel mondo che mi fa intendere che è ancora possibile sperare che un giorno si possa dire sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ho passato tutta la vita a cercare di dimostrare agli altri di essere normale, di fare sport in maniera normale, di lavorare in maniera normale, di guidare in maniera normale, di avere degli amici in maniera normale. Tutto per dimostrare alle persone di essere come loro. Ma cosa vuol dire veramente essere normale? Perché tutti vogliamo comprare le stesse cose, vestire allo stesso modo ed essere più simili possibile gli uni agli altri? È solo quando ho capito che essere diverso ti dà la possibilità di essere unico che mi sono reso conto di avere un dono. Perché solo essendo te stesso puoi fare la differenza sia nella tua vita che in quella degli altri. Ho capito che la mia felicità dipende da me. E proprio in quel momento ho capito dove volevo andare. In quel momento preciso ho capito che non c'era più spazio per le scuse.
Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Massimiliano Secchi e stasera vorrei mandare un messaggio. Vorrei farlo partendo da un aneddoto di quando ero piccolo. Quando ero piccolo i miei genitori mi portavano a fare le protesi e ricordo che un giorno vidi un signore grande al quale mancava una mano. Voi direte, cavolo, mi mancava una mano, vita complicata, e io vi potrei dire, ad averla io una mano sarebbe stato tutto più semplice. E io guardavo questo signore incuriosito, perché da piccolo sono stato sempre spronato a fare le cose da solo, e vedevo questo signore con una disabilità oggettivamente molto inferiore alla mia che si faceva aiutare a fare tutto dai genitori o comunque dalla figlia e dai parenti, dalla moglie, anche cose semplici come mangiare un pezzo di torta. E allora io guardavo questo signore, lo guardavo incuriosito e mi dicevo, io non voglio diventare così, io voglio essere indipendente, vorrei dire prendere in mano la mia vita, però passatemi il concetto. E allora ho capito una cosa molto importante da quella giornata. Ho capito che non è tanto importante cosa succeda nella nostra vita, quindi quello che la vita ci pone davanti è quello che ci costringe molte volte ad affrontare, perché la cosa che conta veramente è quello che noi decidiamo di fare di quello che la vita ci pone davanti. E allora oggi che ho la grande opportunità di parlare a voi, di parlare a tantissimi telespettatori, mi sono chiesto qual è il messaggio che potrei e che vorrei mandare a così tante persone. Potrei parlare di quanto è stato difficile inizialmente guardare gli occhi delle persone che non credevano in me, quegli occhi che provano pietà a guardare un bambino con la mia disabilità e che non credono che con la mia fisicità io potessi fare qualcosa di grande o anche qualcosa di normale. Ma non mi interessa parlarvi di quello, perché preferisco parlarvi di quanto è bello vedere invece gli occhi delle persone che si emozionano a vedere come, nonostante la mia condizione fisica, io riesca a essere completamente indipendente. E potrei parlarvi di quando ero piccolo e i miei genitori avevano delle paure, avevano paura e mi dicevano: Massimiliano, per te sarà difficile avere una ragazza, perché sai, non è facile per una ragazza non poter prendere per mano il proprio uomo, non poter camminare o magari dovergli spingere la carrozzina. Ma non vi voglio parlare neanche di questo, vi voglio parlare di quanto è stato bello quando ho capito che una donna la puoi tenere col cuore e non necessariamente con una mano, quando le puoi dare sicurezza col tuo modo di pensare e con le tue parole, ancora di più che con una stretta di mano. E vi potrei parlare di quando mi dicevano: quanto sarà difficile per te trovare lavoro, perché figurati, con tutte le barriere architettoniche, col fatto che altre persone possono essere molto più veloci di te a fare determinate cose per un'azienda. Ma non mi interessa neanche parlarvi di questo, perché vi racconto di quanto è stato bello quando la prima azienda mi ha assunto, dell'emozione che ho provato quando ho visto che delle persone, nonostante apparentemente io avessi uno svantaggio, abbiano creduto in me e poi mi abbiano riconfermato. Ma ancora di più vi voglio parlare di quanto è stato bello quando ho deciso di lasciare quel posto fisso per inseguire i miei sogni. È l'emozione che provo ogni giorno quando io parlo alle persone e faccio quello che amo. Ma in realtà sono qui per mandare un messaggio diverso, perché tutti noi, quando ci svegliamo, quando ci alziamo la mattina, abbiamo delle paure. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito che qualcuno non ha creduto in noi. Ci siamo sentiti di non essere all'altezza, ci siamo sentiti non apprezzati. E questo lo sappiamo tutti cosa si prova. E allora io voglio parlare di altro, voglio parlare di sogni, voglio parlare dell'emozione che si prova a credere nei propri sogni, quell'emozione che ti muove dentro, quell'emozione che ti spinge ad alzarti la mattina col sorriso e a dire: anche oggi sono grato di avere il tempo, di avere la grande opportunità, perché semplicemente respiro, di inseguire i miei sogni e di essere felice. Ecco, io voglio sfruttare questo palco, questa grande opportunità che mi è stata data, per far passare questo messaggio, forse banale, ma purtroppo molto meno frequente da sentire rispetto alle lamentele. Perché quando tu capisci, quando tu decidi di non avere più scuse nella vita, quando tu ti alzi la mattina deciso a raggiungere i tuoi sogni, quando tu ti svegli la mattina e pianifichi giorno dopo giorno cosa tutto devi fare per realizzare quel sogno, e quando vai a letto stanco, distrutto, ma con il sorriso, è perché sei stato te stesso, è perché non hai fatto la vita di altri, perché non hai raggiunto gli obiettivi di altri, ma i tuoi, quelli che veramente ti fanno stare bene, ecco, a quel punto hai raggiunto la felicità. E questo è il mio messaggio.
Quando ero ragazzo avrò avuto, penso, 15 anni, 16 anni, mi è stato fatto un regalo molto importante, lo ricordo ancora. Sono andato a confessarmi da un prete, secondo me, saggio, oltre che santo. E in quella confessione questo prete mi disse: Marco, tu devi immaginare i tuoi peccati come quando mangi una bella e buona mela succosa. È bella la mela, è buona la mela, è succosa. La mangi con piacere. Ecco, tu devi pensare di poter dire grazie a Dio per i tuoi peccati. Una bella, buona, succosa mela rossa, di cui si può dire grazie a Dio. Non essere contento dei tuoi peccati, ma essere libero al punto da poter amare quella siepe che ti impedisce . Secondo me un ragazzo come questo, che questa esperienza che abbiamo incontrato, guardate, ne ho trovate tante, per fortuna, ho scelto questa, mi è sembrata la più fruibile, ecco, mettiamola così. Secondo me questo ragazzo ha compiuto questa rivoluzione dentro. Non più paura del limite, non più vergogna del limite, ma il limite punto di forza per altro, per quel desiderio, per quella cima di quel colle, sempre caro. Sempre è una parola impegnativa, chiede di essere tenaci, chiede di insistere, chiede di essere coraggiosi, sempre caro. La cima di quel colle dal quale si continua a desiderare l'incontro con l'infinito, l'incontro con Dio. E non basta la siepe, la faccio mia amica la siepe, vorrebbe essere nemica e umiliarmi e togliermi il desiderio e impedirmelo, e invece no. Mi è sempre cara anche lei. Perché? Perché c'è. Ed è meglio avere amici che nemici. Perché c'è. È impossibile che non ci sia. E allora me la faccio alleata. Anche il mio peccato, che mi impedisce Dio, può diventare una bella rossa, succosa mela da mordere, per cui dire: beh, grazie Dio, c'è anche questo nei miei giorni, non mi impedisce l'incontro, il desiderio, la ricerca di te. Vedete, rischierò di essere noioso, tuttavia poche categorie sono fondanti e fondamentali nella vita delle persone. Senz'altro certi pensieri, certe prospettive, certe possibilità hanno il loro perché fin tanto che noi non rinunciamo al desiderio. Se rinunciamo al desiderio, allora nulla più ci serve, perché non dobbiamo andare più da nessuna parte. Se rinunciamo al desiderio, accettiamo di essere inglobati in questa siepe, che magari è anche rassicurante, magari ti difende da tante cose, magari ti protegge da possibili scontri che possono arrivare, ma ti impedisce questo sguardo all'ultimo orizzonte. Il desiderio è una di quelle categorie non solo di cui dobbiamo assolutamente ringraziare, come già osservavamo l'altra volta, siamo noi che desideriamo, ma anche da tutelare, da custodire e da incrementare continuamente. Se questo può essere necessario per noi, lo è per il semplice fatto che è Dio il primo a desiderare l'amore e la pienezza con noi e per noi.
Amore, non ha senso incolpare qualcuno, calcare la mano su questo o quel difetto o su altre cose che non contano affatto. amore, non ti prendo sul serio, quello che ci manca si chiama desiderio. Il desiderio è la cosa più importante, è l'emozione del presente, è l'essere vivi in tutto ciò che si può fare, non solo nell'amore. Il desiderio è quando inventi ogni momento, è quando ridere e parlare è una gran gioia, e questo sentimento salva dalla noia. Il desiderio è la cosa più importante, che nasce misteriosamente, è il largo crescere di un turbamento che viene dall'istinto, è il primo impulso per conoscere e capire, è la radice di una pianta delicata che, se sai coltivare, tieni in vita. Amore, non ha senso elencare problemi, inventar nuovi nomi nostro regredire, che non si ferma continuando a parlare. Amore, non è più necessario, se quello che ci manca si chiama desiderio. Il desiderio la cosa più importante, è un'attrazione un po' incosciente, è l'affiorare di una strana voce che all'improvviso ti seduce, è una tensione che non riesci a controllare, ti viene addosso, non sai bene come e quando, e prima di capire sta già crescendo. Il desiderio è il vero stimolo interiore, è già un futuro che in silenzio stai sognando, è l'unico motore che muove il mondo.
Preghiamo. Ispira alla tua famiglia, Dio Onnipotente, il proposito santo di andare incontro con operosa giustizia al Salvatore che viene, perché meriti con i tuoi eletti di possedere il regno dei cieli. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison. Il Dio onnipotente e misericordioso, che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Nel cammino di questa vita, e Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. Buona serata a tutti, grazie.